Dichiamo e vogliamo ricordare che abbiamo anche una stanzetta di là dove possiamo ascoltare la parola di Dio, va bene? Allora, se le possiamo tenere più o meno silenziosi, bene, se non è possibile, è un servizio che facciamo anche per il Signore. Allora, vorrei iniziare da questa sera una riflessione che da diverso tempo sta balenando nella mia mente. Più di una volta ho fatto dei cenni qui e là, in diverse parti dove il Signore mi ha chiamato a portare un pensiero. Però ultimamente, mentre ero sull'aereo tornando dalla Germania, ho pensato a questo messaggio e arrivando a casa ho cominciato anche, come solitamente faccio, a scrivere intorno a questo messaggio. Voglio parlarvi come nel mondo esistono soltanto 5 principali categorie di persone. Queste 5 principali categorie di persone in qualche modo riassumono tutte le categorie di persone che noi abbiamo nel mondo. 4 di esse sono legate a coloro che hanno già conosciuto la salvezza e una sola a coloro che ancora non hanno la vita eterna. E questo messaggio, queste riflessioni, che ovviamente non potrò portarvi nella completezza, perché sono abbastanza corpose, hanno un duplice scopo. Hanno lo scopo di capire, di vedere dove noi ci troviamo spiritualmente. Cioè, quando non questa sera, ma se il Signore piacerà dalla prossima volta, entreremo nel merito di ciascuno di queste 5 categorie di persone, noi dobbiamo anche domandarci dove mi trovo io, in quale categoria di persone faccio parte io, perché sicuramente in una di queste noi entriamo a far parte. Ovviamente non è una risposta che dovete dare a me. Io l'ho data al Signore, l'adorò ancora al Signore, ma è una risposta che dobbiamo dare al Signore. Dove ci troviamo? Qual è la nostra condizione spirituale? Qual è la nostra condizione morale? E questa è una cosa davvero molto, 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 molto importante. Poi, secondo scopo, è capire se da una posizione nella quale noi ci specchiamo, di quelle che tratteremo, è possibile anche cambiare posizione, cambiare categoria. Un esempio: se penso di essere un credente spirituale, non è possibile che possa diventare un credente carnale? Se sono un credente carnale, posso diventare un credente spirituale? Posso cambiare posizione, possa cambiare categoria? È possibile questo? E se è possibile, in che modo posso fare? Credo che sia un messaggio molto semplice, ma credo anche molto molto pratico. Stasera ci soffermeremo su delle premesse. Allora, se vogliamo capire, anzi per poter capire, se siamo interessati a capire dove noi ci troviamo, dobbiamo fare necessariamente riferimento alla parola di Dio, perché non è una valutazione che possiamo fare a livello umano, è vero? Non è una valutazione che possiamo fare mettendo da parte, indipendentemente dalla parola del Signore. È una valutazione che noi possiamo fare soltanto se guardiamo alla parola di Dio. Allora, la parola del Signore non è stata determinante, necessaria soltanto per arrivare alla vita eterna. Nessuno di noi sarebbe mai arrivato alla vita eterna se non avesse ascoltato il messaggio del Vangelo. Ma la parola di Dio non è un libro solo per farci comprendere la condizione di perduti nella quale noi ci trovavamo prima di convertirci. Ma la parola di Dio ha anche delle funzioni ulteriori che ci permettono di capire come vivere la vita sulla terra. il bisogno che abbiamo. Com'è possibile cambiare la nostra proprio, come dire, sistema di vita, l'esistenza che noi abbiamo su questa terra? Io credo che sarà una cosa molto importante. Quindi ha delle funzioni. Allora cominciamo a leggere un passo. Ripeto, stasera faremo delle premesse. Nella lettera di Giacomo, capitolo primo. Giacomo capitolo 1, leggiamo i versi da 22 a 25. Sempre buono mettere gli occhi sulla parola di Dio. Capitolo primo, da 22 a 25. Parla, leggiamo dal 21 per rendere più completa la lettura. Perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola, non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile ad un uomo che ha guardato la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice, cioè beato, nel suo operare. Allora, una delle funzioni che ha la parola di Dio, proprio per capire dove ci troviamo, è quella di uno specchio. Avete notato? La parola di Dio è come uno specchio, è vero? Noi non possiamo sapere come siamo conciati, se siamo conciati bene. Io stasera mi sono vestito, mi sono guardato allo specchio, ho fatto il nodo alla cravatta, ho dovuto guardare allo specchio, non potevo farlo senza dello specchio. La parola di Dio è paragonata qui ad uno specchio. Entreremo ancora nel merito di questo brano più avanti. Abbiamo bisogno della parola di Dio perché la parola di Dio è lo specchio dell'anima nostra, è lo specchio del nostro spirito, è lo specchio dei nostri pensieri, è lo specchio di tutto quello che noi siamo. Dobbiamo metterci davanti alla parola, è uno specchio. Riprenderemo questo pensiero quando vedremo più avanti. Andiamo nel Salmo 119, Salmo 119, i versetti 105 e 106. Salmo 119, versi 105, 106. La tua parola, dice il salmista, è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Ho giurato e lo manterrò di osservare i tuoi giusti giudizi. Allora, qual è l'altra funzione che opera nella nostra vita, vuole operare nella nostra vita? La parola di Dio è la luce. La parola di Dio è una luce, è la luce. E noi abbiamo bisogno della luce, vero? Non possiamo vivere senza della luce. Allora, quando vogliamo guardare bene qualcosa, cosa facciamo noi? Accendiamo la luce. Allora, se noi valutiamo la nostra vita, non so, confrontandoci con gli altri o sulla base delle nostre personali, umane valutazioni, noi sbagliamo. Vedete, fratelli, c'è una grande differenza fra il valutare la nostra vita e il confrontare la nostra vita con la parola. Perché quando noi facciamo delle valutazioni, noi siamo sempre migliori degli altri, è vero? Abbiamo sempre qualcuno che è peggiore di noi e sempre ci appoggiamo a quel peggiore di noi. È vero che, però, insomma, non è che sono come quello, è vero? Lo ascoltiamo da parte delle persone che non conoscono Dio, è vero, quando parliamo di peccato. C'è sempre qualcuno che è peggiore dell'altro. Perché facciamo così? Perché non guardiamo la parola. Ma se noi vogliamo capire bene dove ci troviamo, chi noi siamo veramente, non dobbiamo valutare noi stessi rapportandoci con gli altri, ma dobbiamo noi stessi confrontarci con la parola di Dio, confrontarci col Signore. È vero? È interessante, Pietro era sempre il primo a parlare. Poi a un certo punto, quando vede Gesù fare un certo tipo di miracolo, che cosa fa Pietro? A un certo punto dice al Signore Gesù: vai via da me, dipartiti da me, perché io sono un uomo peccatore. Allora, sicuramente Pietro, questo messaggio lo vedremo anche più avanti in questi studi, quando gli apostoli, i discepoli si confrontavano con gli altri, si credevano tutti bravi. Pietro si credeva come quello che aveva il diritto di parlare sempre prima. Era quello più intelligente, quello più impulsivo. Lui si sentiva come il primo della classe ed era sempre il primo a parlare. Tutti, Signore, ti abbandoneranno. Ma io per te arrivo fino alla morte. Ma stiamo scherzando. Ma tu non sai chi sono io. E poi è stato l'unico che lo ha rinnegato. È vero? Quando ci confrontiamo con la parola di Dio in maniera seria, allora capiamo chi siamo. Pensiamo di essere delle brave persone, di essere a posto. Quando ci confrontiamo con la parola, allora le cose cambiano. Quando ci confrontiamo col Signore, le cose cambiano di molto. È una luce sul mio sentiero. Stiamo camminando bene? Io penso di camminare bene, vero? Beh, insomma, scusate, ma cos'è che volete? La mattina mi alzo e vado a lavorare, porto lo stipendio a casa, mi affatico, non vado mica a donne, non sono mica con tanta gente, questa e questa, e noi ragioniamo sempre così. Questo è il nostro modo di camminare, bene, ma confrontandoci con la parola di Dio, è quello che vuole il Signore? È sufficiente? È giusto? Allora, un'altra delle funzioni della parola del Signore è che essa è una luce, è la luce per eccellenza. E ritorneremo, anche qui ritorneremo a parlare di questo. A proposito di luce, vogliamo leggere un altro passo nel Salmo 36. È molto bello questo verso che troviamo nel Salmo 36, versetto 9. Poiché in te, dice il salmista, è la fonte della vita, e per la tua luce noi vediamo la luce. E noi pensiamo di vedere la luce, vero? Di vedere bene. C'è un passo nel Vangelo di Luca, nel capitolo 6, dove dice che gli occhi è la lampada della nostra vita. Dice: fai attenzione, che non pensare che la luce che tu pensi di avere in te non siano invece tenebre. È vero? Come facciamo noi a vedere la luce? La vera luce, a vedere bene, veramente bene. Il salmista dice: per la tua luce noi vediamo la luce. Non è la luce umana, non è la luce artificiale, non è la luce che pensiamo di avere noi, è sempre tutto bello, tutto a posto. È la luce che viene da Dio. E se noi vogliamo capire dove ci troviamo, in una o forse più di una di queste cinque categorie di persone che esistono nel mondo, abbiamo bisogno della luce del Signore. Abbiamo bisogno della parola di Dio. abbiamo bisogno dello specchio, abbiamo bisogno di questi mezzi che Dio ci dà, altrimenti, fratelli, saremo sempre nel buio. Pensando di essere nella luce, siamo invece nel buio. E un altro passo, sempre nel Salmo, Salmo 139, è il Salmo che parla dell'onniscienza del nostro Signore. Salmo 139, leggiamo i versetti 23 e 24, gli ultimi due versi del Salmo 139. Guardate che preghiera straordinaria. Signore, esaminami, o Dio, e conosci il mio pensiero. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Che bello, fratello, che preghiera. Immaginate se come credenti la mattina quando ci alziamo, quando ci mettiamo in preghiera, chiediamo al Signore queste cose. Signore, io penso che vada tutto bene. Mettimi alla prova. Mette alla prova il mio cuore. Perché dirà Geremia nel capitolo 17, il cuore è insanabilmente maligno. Più di qualsiasi altra cosa. È vero? Chi lo conoscerà? Dio risponde e dice, io lo conosco. Allora dobbiamo dire al Signore, Signore, mettici alla prova. Vedi che cosa si sta muovendo nel nostro cuore. Quali sono gli affetti, i desideri che si stanno muovendo nel nostro cuore? Sono quelli che sono secondo la tua volontà? Conosci i nostri pensieri, è vero? Che pensieri abbiamo? Abbiamo pensieri per il Signore, pensieri per le cose spirituali, pensieri nel servizio per il Signore, nel servire i nostri fratelli, nell'amare Dio. Che pensieri abbiamo? Abbiamo bisogno di fare queste preghiere. E qual è un'altra funzione che troviamo qui? La parola di Dio è la nostra guida. Allora la parola di Dio fa da specchio, è la nostra luce, e Davide dice guidami per la via eterna. Se vogliamo essere guidati dobbiamo guardare alla parola di Dio. Quante cose noi facciamo stoltamente a volte, senza neppure renderci conto, ci mettiamo nei pasticci e pensiamo che tutto andrà bene. Perché noi pensiamo di essere così intelligenti e di essere così furbi da saper gestire bene tutte le sfere della nostra vita. In fondo ho già una certa età, sono arrivato anche a sposarmi, ho un buon lavoro e io so gestire bene la mia vita. E invece ci sono, proprio nelle pieghe della nostra anima, dei sentimenti che ci portano fuori dalla parola di Dio. Ad esempio, se noi leggiamo i versetti precedenti, Davide dice qualcosa di sconvolgente, quasi paradossale, quasi strano. Guardate, dice nel versetto 21, Signore, non odio forse quelli che ti odiano e non detesti quelli che insorgono contro di te? Io li odio di un odio perfetto, li considero miei nemici. Che messaggio, fratelli? Ma cosa sta dicendo Davide? Non è l'odio come pensiamo noi che vogliamo vedere morta la persona, è vero? Ma che cos'è questo? Davide sta dicendo al Signore, ecco, guidami, fammi vivere nella tua giusta sintonia. Cioè il tuo pensiero, qual è, Signore? Rispetto a determinate persone, il modo in cui vivono la vita cristiana, come la vivono? Detestano, Signore, la tua parola? Fa che detesto anch'io. Capite, fratelli? È straordinario questo. Cioè, aiutami a non mettermi con gente che detesta la tua parola. E c'è stato qualcuno, sappiamo, che ha voluto stare insieme, ha voluto addirittura aiutare, ha voluto far comunella con persone che detestavano il Signore, che non erano persone da avere come amicizia. Penso ad esempio ad Acab, Seconda Cronica, capitolo 18. È vero? Questo uomo, Josafat, un uomo spirituale, un uomo che amava il Signore. Noi parleremo anche di questo, anche se voi lo conoscete, perché ci chiederemo in queste cinque categorie, un uomo spirituale può diventare anche un uomo carnale? C'è questo pericolo. Josafat, leggete il capitolo 17. È un uomo straordinario nel capitolo 17. È un uomo di Dio. È un uomo che Dio ama in modo particolare. Poi arriva al capitolo 18 e comincia a fare il compromesso. Ma nel capitolo 19, nel versetto 2, di Seconda Cronache, il Signore gli manda un profeta, Jehu, e dice, dovevi tu dare aiuto a uno che Dio odia? L'ira di Dio è sopra di te. Ha capito Josafat? Sì, ha capito. Si umilia, chiede perdono. Dio lo ristabilisce nel suo posto. Ma poi cosa fa Josafat? Ricade nello stesso peccato. E si imparenta negli affari con il figlio di Acab. E il capitolo 19, capitolo 20 termina dicendo che tutte le opere di Josafat sono state smarrite, sono perse. Tu pensi di gestire la tua vita stando con persone che detestano il Signore? Rimarrai molto deluso. Tu pensi che tuo figlio, tua figlia, può stare insieme con gente non credente e che alla fine si convertirà? Tu li vedrai all'inferno. E li vedrai anche grazie a te. Che triste quando i genitori si fidano dei figli. Si fidano delle azioni di Satana, di persone che appartengono a Satana. Prima Giovanni 5,19. Tutto il mondo, dice il Signore, giace sotto il potere del maligno. E noi ci fidiamo. Sapete una cosa, fratelli? Io non mi fido neanche di me stesso. Io la mattina quando mi alzo dico, Signore, ricordati che hai davanti una persona la cui natura è quella della malvagità. Pronta a dribblare tutto ciò che è biblico, tutto ciò che è spirituale. Davide prega e dice, la parola di Dio ha una grande funzione. Ha la funzione di guida. Ci apre gli occhi, è uno specchio, è una luce. Vogliamo capire dove ci troviamo? Dobbiamo guardare la parola di Dio, fratelli. È una premessa troppo importante. Avremmo potuto parlare subito di queste cinque principali categorie di persone. Però vedete, fratelli, se noi non mettiamo il cuore nella parola, non serve a niente. Parleremo soltanto. Sarà un bel parlare, sarà un bel incontro, ma non avrà nessun effetto. E questa è una cosa molto, 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 molto importante. Tutto questo che abbiamo detto non sono ovviamente le uniche funzioni della parola, saranno possibili, realizzabili, solo se noi prenderemo un serio impegno. Un impegno molto, molto serio davanti al Signore. Se non siamo interessati, anche quando parleremo delle cinque principali categorie di persone, e magari ci vedremo, ci specchieremo in una di queste, non succederà nulla. Faremo la spalluccia, ce ne andremo a casa, avremo dimenticato, ci beviamo un bel tè, non so se qualcuno beve il brandy la sera, e se ne andrà a letto. Non è successo niente. Non succede niente. Ma se noi prendiamo seriamente un impegno davanti a Dio, non davanti a degli uomini, fratelli, gli uomini sono quelli che sono, davanti al Signore, allora tutto cambierà. Allora qual è l'impegno che noi dobbiamo prendere? Leggere la parola di Dio. Io non posso capire se non leggo la parola di Dio. È vero? E non verrà il Signore a casa mia a leggermi la parola. non verrà il Signore accanto al mio letto e mi dice: ok, adesso Gino, tu stai tranquillo, siediti tranquillo, io ti leggo la Bibbia adesso. Non verrà il Signore. La dobbiamo leggere noi. Noi la dobbiamo leggere. La dobbiamo meditare, questa parola. Questa parola deve essere oggetto dei nostri pensieri, come viene detto in Giosuè capitolo primo, è vero? Allora riuscirai, è vero? Se questa parola, dici, questa parola non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditala giorno e notte, cioè quando cammini, quando lavoriamo, quando stiamo in casa, quando qualsiasi cosa ne facciamo, pensiamo alle cose di Dio, stiamo meditando la parola, allora riusciremo. Quando la nostra mente, il nostro cuore sono saturi della parola di Dio, allora riusciremo a studiare la parola. Ma io so che molti credenti non leggono la parola. E questo è triste. Hanno troppo da fare. Perché per arrivare a leggere, meditare la parola, abbiamo bisogno anche di organizzarci durante la giornata. Abbiamo bisogno di gestire il nostro tempo. È vero, abbiamo tante cose da fare, soprattutto le donne, le sorelle, hanno molte cose da fare in casa. E se non c'è un'organizzazione, una gestione oculata del tempo che Dio ci dona, non leggeremo la parola di Dio. E man mano che non la leggeremo, non la vogliamo mai leggere, non siamo interessati. Ci abituiamo a certe cose. E noi pensiamo che tutta la nostra intelligenza, la presunta sapienza che abbiamo, saranno sufficienti per poter vivere la vita cristiana. Poi dopo un po' cominciamo a svegliarci. Mia figlia arriva a 15 anni e comincia a sbadigliare in adunanza, annoiata che non vuole ascoltare più. Che cosa è successo? Che sta succedendo? Ma tu hai letto la parola di Dio in casa? Hai creato nella tua famiglia la solennità della presenza di Dio? Dio ha la priorità. O è un ospite in qualche parte dell'angolo della casa che deve farsi i fatti suoi? Non possiamo capire dove ci troviamo se escludiamo la parola. Io non lo posso capire. Io ho bisogno di capire questo. Ma non potrò mai capirlo se la parola di Dio è molto distante da me. E smettiamolo con tutte quelle scuse: non ci capisco niente, quando leggo dimentico subito. Un fratello già mi ha detto: ma io non sono portato per lo studio della parola. Ma che significa questo, non sono portato? Noi dobbiamo studiare la parola. È come dire: io non sono portato a mangiare la pasta asciutta. Questo è il cibo dell'anima nostra, fratelli. E se noi questa parola non la mangiamo, non arriveremo da nessuna parte. Non sarà il Signore, lo Spirito di Dio a gestire la nostra vita. Sarà la filosofia di questo mondo. Sarà la nostra stoltezza, la nostra presunta intelligenza. Questi saranno gli elementi che guideranno la nostra vita. Non esiste: io non sono portato a meditare, non sono portato a studiare. Forse non capirò molto, ma devo farlo, perché questo è il mio cibo. È vero? Che pensereste voi se vostra moglie a un certo punto vi mette a tavola la pasta cruda? Dice: ma non sono portato a cucinare. Ah, vabbè, allora non mangiamo, no? Cosa fa? No, dico: impara, impegnati, no? Forse non cucinerai bene, ma almeno diventa commestibile quello che stiamo mangiando. Non verrà il Signore a leggerci la Bibbia. Non verrà il Signore di persone e ce la spiegherà mentre noi stiamo comodamente, magari vedendo una partita in televisione. Non verrà il Signore. È un impegno che dobbiamo prendere seriamente noi. È importante, fratelli, non solo conoscere, ma anche vivere quello che conosciamo. Perché quando si vive quello che noi conosciamo, se noi leggiamo, ci è stato detto martedì, di pregare che il Signore mandi dei suoi operai nella sua messe. L'abbiamo letto, abbiamo questa conoscenza, è vero? L'abbiamo avuto martedì, forse qualcuno non l'avrà mai letta questa. Penso, chi non legge non legge. Però martedì il Signore ce l'ha detto. E adesso che lo sappiamo, saremo degli operai che vanno nella sua messe. Perché conoscere non solo serve a poco, ma anche un giudizio ulteriore sopra di noi quando non la viviamo. E noi potremmo essere salvati da tante cose, da molte cose in questo mondo, soprattutto dal nostro cuore e dalla filosofia che c'è in questo mondo. Avremo gli occhi aperti, faremo delle scelte, forse radicali, forti, che forse non aiuteranno molto economicamente la nostra famiglia, ma le aiuteranno moltissimo a vedere i nostri figli salvati e vedere le altre anime salvate. Ma abbiamo bisogno della parola. Conoscere e vivere la parola. Allora, se vogliamo capire, dobbiamo, torniamo a Giacomo e guardate al passo che noi abbiamo letto. Guardate, fratelli, quanto è importante questo passo. Guardate Giacomo cosa dice. Nel versetto 21 vediamo in che modo questo specchio può diventare un mezzo attraverso il quale diventiamo felici, beati nel Signore. Perché alla fine Giacomo dice, al versetto 25, alla fine, egli sarà felice, beato nel suo operare. Ma ci sono delle condizioni. Non si è felici, secondo la scrittura, secondo il Signore, così di punto in bianco, automaticamente, come qualcosa che ci cade addosso. Abbiamo letto nel versetto 21, a un certo punto dobbiamo deporre ogni impurità e residuo di malizia. Ecco, stasera ce l'ha con me questo fratello. Hai visto? Tira le frecciatine adesso, ce l'ha con me. Avete mai sentito queste parole? Speriamo che qualche frecciatina arrivi al cuore, almeno quello. Ce l'ha con me e con la malizia. Perché se è una frecciatina, ed è vero, vuol dire che siamo in difetto allora. Perché altrimenti, perché me la devo prendere, scusa? Se sono a posto, perché me la devo prendere? Deporre la malizia. Guardate, fratelli, molto bello questo passo. L'impurità e la malizia. E poi ricevere la parola con dolcezza. Preparare il cuore. Che bello. Noi stasera siamo venuti qua. Ma prima di partire abbiamo detto, Signore, vogliamo che tu ci parli, ci dica qualcosa. E là dove tu ci vedi mancanti, noi vogliamo cambiare. Vogliamo modificare. Partiamo così o no? O diciamo andiamo in adunanza perché stasera è giovedì, allora bisogna andare in adunanza e stiamo insieme ad altri fratelli. È bello perché a un certo punto nel versetto 25 dice Giacomo, chi guarda attentamente nella legge perfetta. Cioè allora Giacomo, guardate, non sta dicendo non uno sguardo veloce, fugace, superficiale, è vero? Distratto a volte, no? Ma uno sguardo attento. Sta parlando dello specchio. Io non so voi, però io quando mi devo fare la barba, vedo che la luce che c'è dal plafone non è sufficiente. Allora ho bisogno di accendere anche quello che c'è nello specchio per vedere bene. È vero o no? Fate così anche voi? Perché ho bisogno di guardare bene attentamente per non lasciare qualche pelo da qualche parte. Le donne quando si truccano, quando si devono togliere qualche pelo vicino, non so, al sopracciglia, no? È vero, cosa fanno? Accendono una luce forte per vedere bene e fanno molta attenzione a non farsi male. Così è la parola di Dio, fratelli. Non una lettura, leggo un capitolo ogni tanto così in maniera distratta per dire ma almeno ho letto oppure così veloce, ma fare attenzione. Io vi predicherò dei messaggi e vi devo confessare, soprattutto il primo. Ieri abbiamo detto qualcosa ai corsi. Passi che ho letto forse centinaia di volte e sembra quasi scivolare su questi passi. Ma quando ci fermiamo, quando mi sono fermato, un po' di più, un po' di esperienza in più, un po' di attenzione in più, si scopre, ho scoperto che ci sono dei valori a cui non avevo mai dato importanza. Guardare attentamente, è vero? Dice qui Giacomo, è molto bello, dice di guardare dentro attentamente e poi dice, attenzione, non una volta ogni tanto. Cioè non dobbiamo essere come quelli che una settimana studiano, si mettono lì, sono tutto fuoco, poi per il resto del mese non sono niente. No, dice Giacomo, questa cosa bisogna farla in modo perseverante. Cioè noi dobbiamo prenderci del tempo. Noi dobbiamo dire, Signore, donaci la saggezza di poter gestire il tempo, di poter capire, non so, cosa posso spendere, un'ora al giorno, mezz'ora al giorno, ma lo voglio fare tutti i giorni. E se c'è qualcosa che, a cui io posso rinunciare, ma anche di legittimo, ma che posso rinunciare, io lo posso fare. Lo voglio fare. Voglio avere la tua forza per poterlo fare sempre. Il Signore la dà, fratelli. Il Signore la dà. Dipende molto dalla disponibilità, dalla disposizione del nostro cuore. Perseverare. Quando perseveriamo, che cosa succede? Che quando ascolteremo, quando leggeremo, non saremo dei credenti smemorati. È vero? Abbiamo ascoltato stasera qualcosa. Non stare insieme a questa gente che odia la parola. L'abbiamo ascoltato stasera. Allora se io approfondisco, guardo dentro attentamente e persevero e prendo una decisione, allora sarò beato. Allora insegnerò anche ai miei figli che ci sono delle compagnie che sono molto cattive. Potrò mai dire ai miei figli quando io ce l'ho io la compagnia cattiva? Senti chi parla. Mi fa ridere. Vi ricordate Lot? E sono arrivati gli angeli e gli hanno detto, guarda che Dio sta per distruggere Sodoma. Che bel messaggio. Non l'ho mai sentita questa barzelletta, questa è nuova. E pareva che volesse scherzare. Perché aveva dato le sue figlie a chi? Ai sodomiti. Allora guardate, fratelli, non qualcosa di distratto, ma vedere bene e perseverare. Un ultimo punto, prima che mi siedo, che credo che sia altrettanto importante. Se noi non facciamo così, fratelli, tutti i messaggi, se Dio lo permetterà, ci lascerà in vita, che ascolteremo, non avranno nessun valore. Serviranno soltanto a prenderlo come un fatto personale di qualcuno che mi vuole parlare contro. Avranno questo effetto, è vero? E la reazione che avremo quale sarà? Quello di rigettare il messaggio che Dio ci sta predicando, di rigettarlo, perché io lo prendo come un affronto, come una persona che non si fa i fatti suoi e non come qualcosa che viene dal Signore. E allora avrò dei problemi, allora rimarrò nella mia posizione e allora continuerò a vivere come ho vissuto fino adesso. Ma ricordati, fratello, il tempo passerà, ma noi raccoglieremo sempre quello che abbiamo seminato. Ci sono dei semi che hanno bisogno di più tempo per poter germogliare e produrre del frutto, degli altri che producono velocemente, ma presto o tardi quel frutto ce lo dobbiamo mangiare. Ce lo dobbiamo mangiare. Seconda lettera a Timoteo, l'ultimo passo che vogliamo considerare questa sera. Passo un testo molto molto conosciuto, ma anche estremamente importante. Seconda Timoteo, capitolo 3. Voglio leggere il versetto 14, sarebbe 16-17, però sto pensando adesso ad un pensiero. È molto bello quello che l'Apostolo ricorda a questo suo collaboratore che ha lasciato ad Efeso. Dice a Timoteo, tu invece, ma è interessante il versetto 13, ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Vedete? Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, guardate che bello fratello, sapendo da chi li hai imparate, non soltanto uno che parla, ma uno che vive ciò che parla, ciò che dice. è che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Che bello, sì, dice Paolo, io ti insegno delle cose, tu sai chi sono io che te l'ho insegnato, però voglio anche ricordarti quelle che ha fatto la tua famiglia, è vero? Che ha fatto la famiglia di Timoteo, la mamma e la nonna. Eppure, capitolo 16 di Atti, eppure il papà di Timoteo era un pagano. Però Timoteo non ha detto, mettetevi nei miei panni con un papà pagano e una mamma ebrea, credente. Dai, forza. È vero? Quell'ipocrita di mio padre. Oppure mia madre, credente che si sposa il non credente. Mettetevi nei miei panni. Timoteo non ha ragionato così. Timoteo ha detto, no, io sono responsabile davanti a Dio. Gli altri fanno questo? È un problema loro. Che lavoro ha fatto la famiglia, fratelli? Molto bello. E Paolo glielo ricorda, qualcosa di bello. E poi il passo che interessa a noi maggiormente adesso, molto velocemente ovviamente. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Allora cosa vediamo qui, fratelli? Qui vediamo che lo studio della parola, la lettura, la meditazione della parola, si prefigge un programma. Ma questo programma lo è soltanto per coloro che si impegnano. Ha un programma. Allora, prima di tutto, la parola di Dio insegna, cioè è il materiale di scuola che Dio ha messo a nostra disposizione, è il testo scolastico che Dio ha messo a nostra disposizione. Non un altro libro, non qualsiasi altra cosa, ma la scrittura, la parola di Dio, è ispirata dal Signore. Questa parola è utile, questa parola insegna. Allora che cosa fa questa parola? Vuole portarci degli insegnamenti. Allora vuol dire che tutto quello che noi abbiamo ricevuto prima di conoscere il Signore, per quanto buono potesse essere, non è mai quello che Dio voleva. Abbiamo bisogno di un insegnamento nuovo. E questo vuol dire leggere, meditare, vuol dire stare lì come degli alunni, degli scolari, degli studenti che si mettono alla scuola del Signore. Nessuno sarà insegnato se non lo vuole essere. Possiamo bigiare, possiamo avere tante altre cose da fare, ma soltanto chi legge e medita la parola verrà insegnato dalla parola. E cosa fa la parola? Guardate il programma che Dio si prefigge. Guardate, fratelli, cosa fa la parola? Questa parola che insegna, che cosa fa prima di tutto? Ci riprende e dice, ascolta un attimo, guarda che non è mica buono quello che tu stai facendo. Tu hai detto stasera che tuo figlio non c'è perché non sta bene, ma non è vero. Hai detto una menzogna. Questa non è la vita cristiana. Ci riprende. E io avevo dei passi qui che non voglio leggere, ma leggete il libro dei Proverbi. La riprensione, la correzione è qualcosa di estremamente importante, di vita o di morte. Chi rifiuta la correzione, dice il libro dei Proverbi, morirà. E noi siamo così stolti che ascoltiamo un messaggio come stasera e non lo mettiamo in pratica. E quella sarà la nostra morte, la nostra separazione da Dio. Ci riprende. Dice Gino, ascolta, non va bene quello che tu stai dicendo. Non va bene quello che tu stai facendo. Il modo in cui tu ti stai atteggiando non è una cosa buona. La scrittura mi sta insegnando e mi fa vedere, fa luce in tutte quelle cose che non vanno bene. Mi riprende. E se non fermiamo questo programma di Dio, se non diventiamo così stolti da passare oltre a non pensare e non blocchiamo questo programma del Signore e quindi lasciamo che il programma vada avanti, che cosa fa la parola? Ci corregge. stai camminando di qua. E dove stai andando? Ti stai impegnando per tante cose, ma che devi lasciare qua? Ma sei proprio intelligente tu, eh? Ma sei proprio saggio? Cioè, vuoi finire la tua vita con un pugno di mosche in mano? Ma quanto sei bravo! Ci corregge, ci rimette sulla strada del Signore. Che bello quando leggiamo in Giosuè capitolo 4. Il Signore parla a Giosuè e dice: quando attraverserete il Giordano, i primi che devono mettere i piedi nel Giordano, ancora in piena, tra l'altro, devono essere i sacerdoti che devono portare, i leviti che devono portare l'arca, simbolo della presenza del Signore. E dice: voi dovete stare ad una certa distanza, quasi un chilometro. Non c'erano i grattacieli che non si vedeva niente, si vedeva bene. Dice: voi dovete, se volete arrivare in fondo, dovete guardare all'arca, alla presenza del Signore. E sapete perché, dice il Signore, e Mosè dice al popolo? Perché voi per quella strada non siete mai passati. Noi non eravamo cristiani prima, vero o no, fratelli? Siamo nati cristiani, no? Ci hanno fatto credere, ma non eravamo cristiani. Quindi noi stiamo adesso attraversando una strada, stiamo andando verso la gloria celeste, stiamo camminando per una strada che noi non conoscevamo. Non conoscevamo. E se noi vogliamo conoscere bene la strada, adesso noi abbiamo bisogno di questo strumento, che è il nostro navigatore perfetto, la parola di Dio. Guardate all'arca. E il popolo è arrivato a destinazione. È arrivato a Gilgal, che vuol dire rotolamento. Finalmente è finita. Ci corregge. E quando la parola ci corregge, lasciamo che vada avanti nel suo insegnamento. Che cosa fa questa parola? Ci dà un'educazione nuova. Ci educa. Che tipo di educazione avevamo prima? Adesso abbiamo un'educazione nuova. L'educazione di Dio. Il padre che ci ha educato prima ha fatto del suo meglio, ma non era Dio. Adesso l'educazione ce la dà il Signore. Ce la dà il Signore. E cominciamo a vivere come dei credenti educati, spiritualmente, moralmente, lavorativamente, socialmente, educati dal Signore. Stai lavorando? Pensate in Efesini e Colossesi, per 10 volte viene detto: quando lavori non devi lavorare per essere quel dato principale, ma come se tu servissi il Signore. È un'educazione diversa. Da non credente, se ci potevamo imboscare, l'importante è che si arriva a fine mese e prendiamo i soldi. Ma Dio ci dà un'educazione diversa. Stiamo sì lavorando, ma principalmente stiamo servendo il Signore. E questo è bello. E questa è un'educazione che ci dà il Signore. Ha un programma preciso la parola di Dio, ma anche delle finalità straordinarie. È vero? Guardate, per chi è questo programma? È per tutti? Questo programma è soltanto per 2 categorie di persone, per quelli che sono già uomini e donne di Dio e per quelli che vogliono diventare uomini e donne di Dio. Lo dice Paolo, no? Lo dice, perché l'uomo di Dio non è per tutti, non è per te che stasera stai sbadigliando, non è per te. Non è per te che stasera forse dirai ma lanciato una freccettina, non fa niente, schivala, non importa, non è per te. Questo programma non è per te. Questo programma è soltanto per quelle persone che vogliono essere uomini e donne di Dio, che hanno consegnato interamente la loro vita, il volante della loro vita, tutta la loro esistenza, in tutte le sue sfere, nella gestione di Dio. Alla gestione del Signore. E per questi uomini, per queste donne, che non fanno compromessi con nessuno, che vivono nella sintonia, nella giusta sintonia col Signore. Tu sei un uomo che non parla mai di Dio, che sei una persona che ti arrabbi sempre, che tu sei una persona sempre schiva, sei una persona che non sei interessata alle cose spirituali. Non lo sono neanche io, con te non voglio stare. È discriminazione questo? No, è spiritualità. la spiritualità. E quali sono gli effetti? Guardate, fratelli, saremo completi, saremo ben preparati per i servizi che Dio ci ha affidato. Tu lo sai che cosa Dio ti ha affidato? Conosci il ministero che Dio ti ha affidato? Conosci il tuo carisma, il tuo dono? Molti non lo conoscono, perché non stanno davanti allo specchio della parola. Quando veniamo a conoscenza del ministero che Dio ci ha affidato, abbiamo bisogno che questa parola porta avanti il suo programma e sempre di più ci prepari come uomini e donne di Dio. Se al Signore piacerà, fratelli, la prossima volta cominceremo a parlare del primo gruppo di persone. È molto importante. Dove ci troviamo? Dove stiamo andando? Se stiamo andando male, possiamo cambiare posizione? Possiamo metterci in un'altra categoria? Tutte queste cose, se Dio lo permetterà, le vedremo. Ma nel frattempo non andiamo a casa senza aver pregato il Signore, senza essere stati onesti e seri col Signore. Non dimenticatelo mai, fratelli, non dimentichiamolo mai. È al Signore, in definitiva, che dobbiamo rendere conto. E lì non possiamo dire no, dobbiamo rendere conto. Ma Dio vuole il nostro bene. Dice Isaia 55, il nostro Dio non si stanca di perdonare. E lui ci vuole portare per la giusta strada. Sia benedetto il Signore. Amen.